Allora proseguirei chiamando il prossimo collega, il dottor Giuseppe Addeo, che ci relazionerà in materia di un caso di responsabilità professionale per opacizzazione di lente intraoculare impiantata dopo intervento di facoemulsificazione.
Prego, collega. Grazie per la parola, salve a tutti. Dunque, io vi illustrerò un caso di responsabilità professionale, come già anticipato, per opacizzazione di lente intraoculare impiantata dopo intervento di facoemulsificazione. Prima di illustrare il caso di specie, dei brevi cenni sulla tipologia di intervento in oggetto, ovviamente come sappiamo consiste appunto nell'emulsificazione, quindi la frammentazione del cristallino attraverso l'utilizzo di ultrasuoni che viene effettuata contestualmente all'irrigazione e all'aspirazione che quindi ne permette poi la rimozione dei piccoli frammenti. L'intervento che consiste appunto nell'estrazione del cristallino cercando di preservare quanto più possibile l'involucro esterno del cristallino, che è la capsula, perché servirà poi da supporto per l'innesto di quella che è la IOL. Una volta rimosso ovviamente si procede all'inserimento della lente sintetica che può avere delle caratteristiche differenti, ma che in genere viene anche poi parametrata a quelli che sono gli indici biometrici del paziente. La tipologia della lente, che in commercio ne esistono differenti tipologie, che in realtà il primo materiale utilizzato storicamente era rappresentato dal polimetilmetacrilato. Successivamente poi sono stati sviluppati materiali più innovativi, sia idrofili che non, e che consentono l'impianto attraverso poi un'incisione molto ridotta, che in genere arriva a 3 mm. La caratteristica di cui parlerò relativamente poi al caso clinico è appunto l'opacizzazione. Questo è un evento avverso relativamente recente, segnalato per la prima volta in letteratura nel 2000 e che è dovuto da un punto di vista fisiopatologico alla formazione di depositi sia di calcio che di fosforo proprio sulla superficie della lente o all'interno della stessa, e poi può arrivare a coinvolgere 5 micron superficiali dell'ottica. Il fenomeno è poi stato ufficialmente segnalato dalla Società Oftalmologica Italiana al Ministero della Salute nel 2003 con l'emanazione di una specifica nota informativa da parte del Ministero della Salute nel 2004 e nel marzo del 2008 poi il Comitato Tecnico Scientifico della Società Oftalmologica ha elaborato un documento proprio in merito. Questo è il documento in cui vengono appunto elencate le case farmaceutiche che poi erano state coinvolte nella problematica. I meccanismi che concorrono all'opacizzazione della IOL identificati sono appunto la contaminazione con silicone, che poi, come vedremo, faceva parte di quello che era il packaging della lente stessa, interazione con sostanze viscoelastiche, composizione dell'umore acqueo, quindi anche fenomeni legati a quella che è la variabilità interindividuale, e processi di pulizia della superficie della lente. Un dato che poi ci interesserà è che si è visto che era significativamente maggiore nei soggetti diabetici rispetto ai non diabetici, anche in caso di glaucomatosi. Per quanto concerne il caso clinico, è appunto un paziente 51enne, diabetico, che era affetto da cataratta sottocapsulare posteriore in occhio destro, con un visus naturale di un dodicesimo, che alla fine degli anni 90 fu appunto sottoposto all'intervento in questione, quindi facoemulsificazione, con un impianto dell'IOL artificiale. Il decorso postoperatorio, almeno inizialmente, fu regolare, quindi ci fu un iniziale pressoché completo recupero visivo, che però nel tempo fu seguito da un graduale peggioramento del visus per opacizzazione progressiva del IOL. Circa 4 anni dopo, quindi, constatato lo pagamento in toto della lente con un visus addirittura di un 120esimo, fu sottoposto il paziente a un espianto della vecchia IOL e sua sostituzione con una nuova lente però commercializzata da differente casa farmaceutica. In questo caso il decorso postoperatorio fu regolare con pressoché completo recupero visivo. Tuttavia ci sono stati dei postumi che sono stati caratterizzati dall'ampia rottura della capsula posteriore, ovviamente legata all'invasività del secondo intervento che non sarebbe stato necessario, più un astigmatismo miopico di grado medio che era superiore a quello dell'occhio adelfo e riconducibile poi all'ampia manipolazione. Per quanto riguarda poi complicanze vitreoretiniche o di altro genere non sono state registrate. Le riflessioni medico-legali che conseguono a questo caso sono innanzitutto legate al fatto che la nota informativa del Ministero del 2004 ha segnalato 170 casi di opacizzazione comparsi tra i 3 mesi e i 4 anni dall'impianto. Ovviamente tra le cause che abbiamo elencato precedentemente, quella individuata dalla ditta nel caso di specie era appunto la presenza di questi residui di olio di silicone che facevano parte del packaging della lente stessa e quindi poi la ditta come azione correttiva l'ha eliminato dal packaging con un'implementazione. È stato sostituito quindi questo materiale con materiale in perfluorelastomero. Ovviamente, diciamo che nel caso di specie l'indicazione all'intervento, la tipologia di tecnica chirurgica, l'esecuzione e anche il management furono corretti, per cui da questo punto di vista noi non possiamo ascrivere difetti di comportamento tecnico-professionale sanitari che materialmente si occuparono del caso. Tra l'altro, tenuto anche conto che all'epoca dei fatti, quindi parliamo della fine degli anni 90, non era noto nessuno di questi elementi citati, né tantomeno erano note le cause che potevano favorire l'opacizzazione e tra l'altro che poi sono state segnalate successivamente. Tant'è vero che appunto la ditta l'aveva segnalato diciamo dopo il 2000. L'opacizzazione quindi, in conclusione, è ricollegabile causalmente solo alle caratteristiche costruttive di produzione e di imballaggio della lente intraoculare. Grazie per l'attenzione.